E allora andiamo a cambiare discorso. Come forse saprete, Radio Popolare è partner di un progetto che si intitola A Brave New Europe, insieme a Slow News, Percorsi il Secondo Welfare Internazionale, Zai.net e la Revue des Ciné Italia. Il progetto è finanziato dall'Unione Europea, però poi ovviamente le redazioni lavorano in autonomia. Uno degli argomenti che vengono affrontati in questo progetto è quello delle politiche di coesione dell'Unione Europea. Noi abbiamo in collegamento questa sera Matteo Scannavini, che insieme a Paolo Riva e a Francesca Menta sta curando una serie di articoli sul sito di Slow News che si chiama Le basi della coesione. Buonasera Matteo e benvenuto.
Buonasera, grazie per l'invito.
E allora Matteo, partiamo dalle basi. Cosa sono queste politiche di coesione dell'Unione Europea e che importanza hanno?
Allora, le politiche di coesione dell'Unione Europea sono delle politiche molto ambiziose perché hanno l'obiettivo di ridurre le differenze tra il territorio e l'Unione Europea. Quindi, in parole povere, di garantire il fatto che i cittadini abbiano le stesse opportunità. E come si traduce questo obiettivo, diciamo, molto ambizioso e, diciamo, pure molto lontano dall'essere una realtà oggi? Si traduce in una serie di fondi e di strumenti che vengono decisi nel bilancio europeo ogni 7 anni e che appunto aiutano i territori a fare determinati progetti. E sono quei fondi con degli acronimi un po' strani che ogni tanto sentiamo, come FSE o FESR, e appunto investono in diversi ambiti che possono essere le infrastrutture, transizione energetica, transizione digitale, inclusione sociale. E tenete conto che, come dicevo, valgono appunto un terzo del bilancio europeo e parliamo quindi complessivamente di più di 300 miliardi, quindi non briciole. E segnalo anche che in Italia abbiamo uno strumento molto utile per monitorare queste politiche di coesione, che è il portale di dati di Open Coesione, dove appunto ogni cittadino può andare e vedere effettivamente quanti soldi il proprio comune sta spendendo e destinati a cosa. E a me come giornalista è molto utile, ma appunto è proprio uno strumento di cittadinanza attiva con cui chiunque può chiedere conto alle proprie amministrazioni di come vengono usate tutte queste risorse.
E come sai, il Giusto Clima è dedicato appunto al tema della giustizia climatica, che si può declinare in tanti modi diversi. Uno di questi modi è quello che riguarda il supporto alle regioni dove i cambiamenti derivanti dalla transizione portano grandi conseguenze in termini di perdita di posti di lavoro diretti, per esempio le grandi regioni estrattive di carbone che ci sono in Europa, con tutte le conseguenze che ci immaginiamo facilmente. Ecco, l'Unione Europea ha introdotto un fondo che si chiama Fondo per la Transizione Giusta, che dovrebbe intervenire in questi casi. Come funziona? Di cosa si tratta?
Esatto, è proprio un fondo che è pensato per realizzare una transizione energetica che non lasci indietro nessuno, tra virgolette, e quindi per dare delle alternative in termini di diversificazione economica a tutti quei territori che oggi dipendono da business che sono molto inquinanti e che non sono più sostenibili. Quindi appunto il settore estrattivo del carbone che citavi, ma anche le acciaierie, il cementifici, il petrolchimico, eccetera. E questo strumento, il Fondo per la Transizione Giusta, investe in questi territori una base di 19 miliardi, che poi è ampliabile con tutta un'altra serie di strumenti. E l'idea appunto è proprio diversificare, cercando di sviluppare le piccole e medie imprese, di investire in rinnovabili e di formare i lavoratori che prima vivevano di queste attività, diciamo, legate alle fonti fossili, a fare nuovi tipi di lavori. Ovviamente è tutto molto bello sulla carta e da implementare, ecco, non è certo banale.
Ecco, ci sono esempi in cui il meccanismo ha funzionato bene?
Allora, per parlare di funzionamento positivo bisognerebbe aspettare i risultati. Ho visto che perlomeno sono degli esempi di paesi in cui il meccanismo sta iniziando a girare. E io ho avuto la fortuna di visitare la Repubblica Ceca, in particolare la città di Ostrava, che è la città di una regione che dipendeva intensamente dall'attività mineraria, e in cui oggi si sta cercando di immaginare un futuro diverso e si è già iniziato a spendere questi soldi per immaginare un futuro diverso. Nello specifico si sta puntando appunto sullo sviluppo di piccole e medie imprese e sull'innovazione digitale e soprattutto si sta puntando sulle università. E c'è da dire che questi progetti sono già in corso, appunto cantieri aperti, e sembra possano dare dei risultati, poi lo sapremo solo tra qualche anno. E va sottolineato però che appunto la Repubblica Ceca è un paese che ha iniziato ad occuparsi della dismissione delle miniere, dell'impatto occupazionale che questo avrebbe avuto in questi territori con molto anticipo, ancora prima di questo fondo. E quindi se oggi le cose sembrano funzionare un po' meglio è anche perché ci avevano visto lungo.
E invece com'è la situazione nel nostro paese? Siamo in grado di intercettare queste risorse e di usarle bene o no?
Ecco, rispetto alla Repubblica Ceca siamo sicuramente molto in ritardo perché queste risorse hanno una scadenza, c'è più della metà del fondo che scade al 2026, che non è così lontano, e a differenza appunto del caso che citavo prima di cantieri aperti, qui non abbiamo ancora sostanzialmente bandi. E in Italia i fondi arrivano a Taranto, e che come sappiamo tutti deve appunto trovare un futuro che sia diverso da quello dell'ex Ilva, e nel Sulcis-Iglesiente, che è una regione del Sud Sardegna occidentale dove appunto il carbone è ancora molto importante per l'economia. E non si sa molto ad oggi di quello che si andrà a fare con questi soldi, si sanno diciamo un po' di etichette come appunto investimenti rinnovabili o formazione dei lavoratori, ma non c'è nessun progetto in corso per il momento e i tempi, come dicevo, sono stretti. Il primo bando in Italia è proprio aperto poche settimane fa ed è un bando per le bonifiche nel Sulcis, ma considerando i tempi che servono per le autorizzazioni ambientali per questa opera di bonifiche e i tempi medi che la regione impiega a realizzarle, ecco, il rischio che queste risorse vengano perse è molto molto alto.
E proprio sulla situazione del Sulcis-Iglesiente tu hai scritto una serie di articoli sul sito di Slow News e nell'ultimo concludevi con una domanda: arriverà la rivoluzione o morirà un territorio? Ecco, si è votato in Sardegna, c'è stato un esito delle elezioni. Secondo te questo esito può contribuire a rispondere alla tua domanda o sono fenomeni che vanno comunque al di là delle maggioranze in consiglio regionale più complessi?
Guarda, non voglio fare il futurologo, ma sì, penso che possa influire. Ci sono diversi elementi da prendere in considerazione, cioè da un lato va riconosciuto che i problemi occupazionali e ambientali del Sulcis non sono nuovi, sono da decenni e né la destra né la sinistra hanno saputo dare risposte. E parlando con chi vive in Sulcis c'è molto disincanto verso la politica. E dall'altro so che il governo Solinas diciamo non sarà rimpianto da molti e credo che uno dei motivi per cui appunto ha vinto la coalizione del centro-sinistra fosse anche per l'insoddisfazione in generale che questo governo aveva lasciato. E voglio specificare che la politica di coesione è una politica territoriale e che non viene calata dall'alto e significa che è una politica in cui le persone, gli amministratori che ci sono sia in regione ma anche nei comuni fanno molto la differenza. Quindi io alla nuova governatrice di regione Todd faccio un augurio, un grosso in bocca al lupo perché la sfida è enorme, ma i cittadini del Sulcis ne hanno davvero bisogno.
Grazie a Matteo Scannavini di Slow News. Sul sito di Slow News trovate tutto il suo lavoro su questo tema delle politiche di coesione dell'Unione Europea. Grazie e buona serata.
Grazie a voi, buona serata.